Avete presente quando avete il raffreddore e il naso e le orecchie tappate vi fanno percepire i suoni in una maniera completamente diversa? O quando siete sott'acqua, in piscina o al mare e in lontananza sentite le altre persone parlare? O molto più semplicemente al bar o al ristorante affollato e dovete avvicinarvi per capire bene che cosa sta dicendo il vostro vicino di tavolo? Beh, nel 1991 abbiamo avuto il trionfo della musica che univa il rumore con la melodia e ci piaceva tantissimo. Siamo arrivati al terzo episodio di Febbre 91 qui su Radio Popolare. Io sono Lele Sacchi e vi sto raccontando ogni volta in episodi di un'ora la storia magnifica della musica leggera, la musica pop, la musica rock, la musica elettronica, l'hip hop e tutto quello che è accaduto in suoni in quei 12 mesi che hanno cambiato la storia di quello che cataloghiamo come musica di massa. Ma l'abbiamo già detto nei primi due episodi, raccontando più genericamente nel primo un po' una veduta d'insieme di quello che è successo nei grandi LP di quell'anno. Nel secondo episodio abbiamo fatto una sorta di rassegna stampa di quello che le riviste e i critici avevano considerato i migliori LP del 1991. Oggi iniziamo ad andare all'interno di sottogeneri, di tendenze, diamo degli angoli particolari per ascoltare poi alla fine semplicemente della grandissima musica tutta incisa e pubblicata in quel 1991, di cui proprio ovviamente in questo 2021 celebriamo i 30 anni. Allora, dicevamo che è stato un anno particolare soprattutto per l'emersione di alcune sottoculture musicali che arrivavano dal mondo alternative, dal mondo indie, e oggi parliamo in particolare proprio dei suoni di chitarra, dei suoni distorti che in quell'anno diventavano qualcosa che raggiungeva un pubblico più vasto, perché riuscivano a portare tendenze che già negli anni 80 dentro a quello che genericamente veniva chiamato post-punk e tutto il mondo che ancora subiva quel fascino del termine underground o alternativo, arrivava proprio alle major, alle multinazionali del disco, ai passaggi radiofonici, alle classifiche di vendite ufficiali e quindi comunque a un mondo molto più ampio di ascoltatori, soprattutto giovani, ma non solo. Parliamo di un nuovo rock, di un rock differente che appunto mischiava tantissimo la distorsione, i pedali attaccati alla chitarra che rendevano i suoni qualcosa di completamente diverso, il feedback, così è il termine appunto in inglese per indicare la distorsione di chitarra, che si mischiava però con melodie che arrivano dalla composizione musicale pop anche più fischiettabile, se vogliamo, ma che veniva affogata in questo magma di suoni. Ci fu un album in particolare, Loveless si chiamava, il secondo LP degli inglesi, My Bloody Valentine, sicuramente uno dei dischi più belli uscito dalle sottoculture musicali in assoluto e sicuramente, come anche poi la distanza ce lo fa ricordare, uno dei migliori di quel magico anno. Era nato un termine, proprio giusto l'anno prima, attorno al 1990, un termine inglese, shoegazing, per descrivere i suoni di una canzone come questa When You Sleep dei My Bloody Valentine, ovvero guardarsi le scarpe, osservare le scarpe, shoegazing, perché questo facevano gli artisti di una manciata di band, soprattutto inglesi, ma che poi trovarono degli epigoni, dei cugini oltreoceano negli Stati Uniti e alcuni altri in giro per l'Europa. Facevano questo perché volevano rifugiarsi dalla vista del proprio pubblico davanti su piccoli palchi inizialmente, di pub e di piccole venue, e poi pian piano quelli dei festival importanti come Reading, Glastonbury e l'allora neonato Lollapalooza negli Stati Uniti, perché avevano un animo così un po' introverso, un po' decisamente psichedelico, e i capelli lunghi magari, delle grandi frange che cascavano davanti al volto, e oltre a un po' la timidezza c'era la questione di guardare per terra per guardare questa grande sequela di effetti di pedaliera delle chitarre elettriche, dove appunto al feedback, al fuzz, al chorus si aggiungevano sempre più pedali per avere questo effetto di distorsione, di immersione in un suono rumoroso che però appunto dava una sorta di cornice a grandi melodie come questa che abbiamo ascoltato in When You Sleep, come tantissime delle composizioni che fanno parte di Loveless, un disco che sicuramente deve tanto alla psichedelia degli anni 70, ma tantissimo al post-punk e a tante tendenze che arrivavano dall'America di pochi anni prima e che toccheremo anche in questa puntata, perché tante di quelle band alternative americane in quel 91 ripubblicano degli album e alcuni hanno anche un grandissimo successo. Ma Kevin Shields e i suoi My Bloody Valentine proprio rendono questo suono seguito, adorato da tantissimi adolescenti. Io ricordo la cassetta che avevo di Loveless e My Bloody Valentine sul Walkman. Ci voleva un po' di tempo per entrare dentro questo disco, perché era anche ostico, ermetico, questo muro di suono che ti faceva stare distante inizialmente dalla struttura delle canzoni. Eppure col Walkman camminando in giro, magari le pile non erano le migliori Duracell in circolazione, ma delle pile che pian piano si esaurivano, e quindi si aggiungeva anche un effetto particolare di quel rallentamento del tape che iniziava a perdere i giri. Sta di fatto che proprio arrivò come una bomba in questo suono già nato da qualche anno, grazie soprattutto a My Bloody Valentine, ma anche altri gruppi come i Ride, e poi quell'anno al debutto di una band che è durata poco ma che è entrata nei cuori di chi ama questo suono, i Chapter House, e questa è Pearl. del significato di questo suono, il suono che rappresentano bene in questa canzone i Chapter House, un album Whirlpool amato da alcuni, altri ai tempi non lo capirono, il tempo gli ha dato ragione però, perché rimane un classico dell'alternative rock di tutti i tempi, un gruppo inglese che non ebbe un grande successo come molte di queste band, ma che rimarranno negli annali per l'innovazione sonora. In questo caso poi, oltre al muro di suono distorto, alla grande capacità di struttura, di costruzione melodica con questi cori che si affastellano uno sull'altro, c'è anche queste batterie in controtempo, in backbeat, che danno una sorta di groove, termine che si usava tantissimo negli anni 90, un po' di swing, termine che significa ballo, e quindi avevano un andamento anche, no, dondolante, danzante. Tutto questo si mischiava nel shoegazing, tutto questo si mischiava in un suono che il giornalista britannico Simon Reynolds, nato proprio dalla genia dei grandi giornali britannici degli anni, delle decadi che vanno dagli anni 60 in poi, Melody Maker, New Musical Express, tutti i giovani giornalisti all'assalto, ha identificato bene in un suo libro, Blissed Out, questa generazione di musicisti che voleva scappare dagli anni 80, quelli dell'edonismo reganiano in Inghilterra, degli anni della Thatcher, quindi anni che venivano visti soprattutto dalla working class, dal proletariato, dalla classe operaia, come anni difficili, duri, di grandi battaglie perse, e dove la musica pop, intesa come musica popular, la musica del popolo, se vogliamo, la musica leggera, come la chiamiamo qua in Italia, con un termine brutto, perché non c'è niente di leggero in una canzone come Pearl dei Chapter House, questa musica doveva in un certo momento rappresentare una grande via di fuga, una nuova psichedelia che voleva portarti fuori da una realtà che non riconoscevi come semplice. Questo negli anni 80, ma il 91, come abbiamo detto più volte già nelle prime due puntate di questo podcast, è un'apertura verso un altro mondo, perché non si è più in una nicchia a sognare, ma questo sogno musicale diventa qualcosa riconosciuto soprattutto dai giovani, anche da alcuni meno giovani, in tutto il mondo, e che va anche fino al numero uno in classifica. Quindi il rumore che si mischia con la melodia, la volontà di fuga, un desiderio di esprimere la propria musicalità, che non per forza significa la ricerca del successo, in tutto questo il simbolo è sempre Kurt Cobain e i suoi Nirvana, ovviamente Nevermind è del 1991, lo ascolteremo tante volte in queste puntate, questa è In Bloom. Kids for food. I Nirvana non arrivavano dal nulla in quell'anno, intanto avevano già pubblicato un esordio discografico, Bleach, famoso per essere un disco prodotto con $1000 più o meno, un'autoproduzione, però pubblicata dalla Sub Pop Records, l'etichetta di Seattle, che diede il là al cosiddetto grunge, quella scena musicale che rappresentava una versione americana del mischiare il rumore e la distorsione, un certo estremismo delle chitarre che arrivavano dal punk, dalla psichedelia, magari anche da un certo hard rock quasi metal degli anni 70, e una capacità di scrivere canzoni, di esprimere se stessi, di dare parola ai nerd, ai loser, agli slacker, a chi componeva una parte della società sicuramente non vincente, non quella rappresentata dai grandi media, dal grande pop degli anni 80. I Nirvana poi sappiamo bene come questo successo lo ottennero senza grandissimi compromessi, forse giusto una pulizia di suoni in questo Nevermind nella produzione di Butch Vig, ma poi appunto un messaggio musicale che rimaneva coerente con se stesso e che rappresentava proprio un percorso, come abbiamo detto, un percorso che negli anni 80, a metà anni 80, già tante band di un fenomeno che in America si poteva definire come post-hardcore, perché il hardcore punk era quello che aveva portato la diffusione fra gli adolescenti di tutti gli Stati Uniti di un messaggio musicale diretto, con tanti contenuti, senza fronzoli, e che si era evoluto in qualcosa di più complesso, più intimo. E uno di questi gruppi erano sicuramente i Pixies, e nel 91 escono con un album che sicuramente non è il loro migliore in assoluto, già era uscito Doolittle, già Bossa Nova, però Trompe Le Monde a distanza di 30 anni è comunque uno degli album importanti della storia dei Pixies. Questa è una cover di un tributo che riporta da Boston alla Gran Bretagna, e è un po' uno scambio fra band che mischiavano quella buio del rumore, la luce della melodia, ovvero Jesus and Mary Chain avevano scritto Head On giusto un paio di anni prima, qua i Pixies in Trompe Le Monde la riprendono. Una puntata specifica questa di Febbre 91, l'abbiamo detto subito, una puntata che racconta non esattamente un genere, ma una tendenza che in quell'anno di album, singoli, canzoni, tendenze musicali che difficilmente sono state raggiunte in soli 12 mesi così prepotentemente nella storia della musica. Oggi abbiamo detto, appunto, ci occupiamo di questa parte musicale, e in questa guerra e pace fra rumore e melodia, se c'erano i Pixies che ritornavano già con un loro album adulto, per così dire, arrivavano anche i Fugazi, gruppo che proprio ha le radici dentro al punk americano, l'hardcore punk, con i Minor Threat prima, e poi Fugazi, la parte adulta, lo sviluppo di un messaggio, ed è proprio quello che è il 1991, ovvero il riconoscersi già giovani adulti di uno suolo di artisti che nascevano dentro le controculture, le sottoculture, e a quel punto riuscivano a farsi capire da un pubblico più vasto. Fugazi pubblicano Steady Diet of Nothing nel 91, il loro ufficiale secondo album, in pratica il terzo se consideriamo i primi due EP messi assieme come se fosse un unico LP. Steady Diet of Nothing è uno dei tutti, sono belli gli album di questa band di Washington DC, questo è uno dei migliori sicuramente. Ascoltiamo adesso qui Reclamation. Il trionfo dell'indie come termine che identifica realmente il significato della parola indie è l'abbreviazione di independent, in particolare di independent labels, ovvero di etichette discografiche indipendenti, non le major, non le multinazionali. Beh, il 1991, se da un lato è significato Nirvana che firmano con la Geffen che diventa una nuova major, se vuole dire i primi esperimenti di multinazionali che aprono divisioni dedicate a suoni più alternativi, dall'altro lato è il momento in cui alcune etichette indipendenti diventano grandi, grandi di numeri di diffusione. La Discord, l'etichetta di proprietà di Ian McKay, ovvero del leader dei Fugazi che abbiamo appena ascoltato, la 4AD che pubblicava i Pixies che abbiamo ascoltato appena prima, la Creation dei My Bloody Valentine, firma un contratto lucrativo con la Sony, ma dall'altro lato rimane totalmente in gestione artistica indipendente, come anche ben raccontato dal film appena uscito Creation Stories. Ovviamente la Sub Pop che ascolteremo fra poco da Seattle, ma ce ne sono tantissimi di esempi, per non aprire poi la parentesi dance di cui parleremo in una delle prossime puntate. Ma quindi insomma c'è anche questo grande significato, termine indie che ha ancora un legame con qualcosa di reale, ovvero l'indipendenza discografica, l'indipendenza artistica. E debutti saranno anche questo un argomento di una delle prossime puntate, però per esempio stando su questa linea americana di questo tipo di gruppi che mischiava il rumore, i suoni hard, le chitarre con una tendenza alla melodia veramente unica, beh, debuttavano gli Smashing Pumpkins nel 1991 con il loro primo LP, si chiamava Gish. Nei corsi e ricorsi storici del rock ovviamente tornano spesso gli anni 70. Negli anni 90 sono stati richiamati più di una volta in diversi momenti. Nel 1991 lo sentiamo soprattutto in questo suono, quello che poi è stato rinominato come grunge. Nel caso degli Smashing Pumpkins, che erano di Chicago, non di Seattle, magari non così legati a un percorso simile a quello dei Nirvana piuttosto che dei Pearl Jam, che di altri che stiamo andando ad ascoltare ora, però insomma quel suono 70s c'è, ci sono dei riff che ricordano moltissimo, no? Alcune cose zeppeliniane piuttosto che comunque il hard inglese di quegli anni, che compivano nel 91 ormai una ventina d'anni di distanza, ma reinterpretati appunto con quella attitudine che stiamo ascoltando e riconoscendo in questa puntata di Febbre 91 Radio Popolare. E andiamo, ritorniamo a Seattle, perché a Seattle c'erano i Soundgarden, e così diamo un tributo anche a Chris Cornell, che purtroppo è morto pochi anni fa, suicida, come saprete, e molti di voi si ricorderanno, e chi non si ricorda può andare a fare una ricerca di chi sono stati Soundgarden, un gruppo che ha rinnovato l'hard rock più tradizionale. Forse loro erano quelli che guardavano di più a una tradizione hard and heavy di quelle che stanno così nei libri di storia, eppure facevano parte di quella nidiata seattolina che stava proprio in un mondo a sé per anni e che nel 91 diventa patrimonio mondiale. Bad Motor Finger è il loro album, già il terzo nella carriera di questo gruppo, e noi ascoltiamo il brano d'apertura clamoroso, Rusty Cage. Che poi Seattle, se vogliamo andare a leggere, a rileggere la storia musicale di questa città, non era la prima volta che veniva notata da un pubblico di ascoltatori attenti, perché è chiaro che, insomma, il momento dell'esplosione del grunge, in particolare il 1991 che stiamo ascoltando in questa serie di puntate, ha significato qualcosa di enorme, di mondiale. Nirvana con Nevermind, i Pearl Jam con il loro debutto, i Soundgarden che arrivano a una fama sempre più diffusa con questo Bad Motor Finger, però avevano qualcosa già di forte negli anni 60. Verso la fine degli anni 60 esisteva una scena in America chiamata Garage Rock. Erano dei gruppi nati sulla metà degli anni 60, che poi hanno continuato fino verso la fine, dei gruppi piccoli che soprattutto gravitavano nelle città universitarie, che cercavano di imitare le band della British Invasion, quindi i Kinks, gli Yardbirds, gli Animals, quelli, soprattutto quelli un pochino più violenti, e si acconciavano un po' come le controparti britanniche, pigiavano tantissimi pedali di distorsione alla chitarra, che sono un po' l'argomento di questa puntata di Febbre 91, e avevano nomi con il The davanti, tipico soprattutto dei gruppi inglesi, The Rolling Stones, The Beatles, The Yardbirds, e anche questi gruppi mettevano The davanti. E per esempio a Seattle c'era una scena ipercreativa rappresentata in pieno dai The Sonics, per dirne uno. E questo è stato portato avanti nelle radici di alcune band del grunge, poi che ha attraversato appunto la fine degli anni 80 per esplodere in quel 1991. Quello forse più tipico che riconosceva questo fil rouge erano i Madonnei, che pubblicano un album che si chiamava Every Good Boy Deserves Fudge. Non suoneremo i Sonic Youth in questa puntata né nelle prossime, perché nel 1991, incredibilmente, la band newyorkese non ha pubblicato un album, ne aveva pubblicato uno nel 90, ritorneranno nel 92, ma non hanno centrato quei 12 mesi che raccontiamo qui a Febbre 91 a Radio Popolare, ma tantissime delle band, queste americane più distorte, più underground, più alternative, tutto il gruppo del grunge seattolino, ma anche poi band differenti, magari più simili allo shoegazing inglese, o comunque in generale band con le chitarre che avevano un'attitudine moderna del suono, erano state aiutate, scoperte, spinte dai Sonic Youth, che erano stati forse insieme ai Pixies che abbiamo appena ascoltato e ai Fugazi sicuramente, ai Jane's Addiction da un altro lato, la band che aveva già cercato di trasportare il suono un po' più ostico dell'alternative rock americano verso lidi di successo, verso contratti con le multinazionali. E anche i Madoni erano stati un po' dei protégé di Thurston Moore e compagnia, ma sa di fatto che insomma questo è giusto un racconto, perché in realtà adesso ritorniamo dritti dentro una canzone, dentro la musica, ritorniamo a quel suono di così stralunato nel modo, nell'attitudine di voler mischiare le distorsioni del rumore anche stonato, se vogliamo, con degli accenti melodici, in questo caso addirittura un flauto che sembra non c'entrare niente, ma c'entra tantissimo. Loro sono i Mercury Rev e hanno pubblicato il loro album forse più significativo, ne hanno pubblicati alcuni altri bellissimi successivamente, però questa è Yourself Esteem.
Flocks of mellow seducers, find eager seekers. Beat these dumb, beautiful lines when we're both and we're all aglow. Bury her head and things get warm. Hold on to its leg before it flies away. Something wants to feel no harm. My primitive words match my primitive heart. As easy as it may seem, remember that yourself is steam.
Yeah.
Sono passati 30 anni da quel 1991, alcune cose suonano più datate, altre molto meno. La puntata di oggi, tutta basata su feedback, fuzz, rumori, chorus che arrivano dai distorsioni delle chitarre e si mischiano con canzoni scritte in una maniera orecchiabile, che magari ci vuole un attimo per andare a comprenderle, bisogna scavare sotto proprio questo suono rumoroso. È stato un tratto tipico di quell'anno e tipico del successo di tante delle band di quell'anno. Questa era Mercury Rev, una band che sicuramente non ha avuto un grande successo commerciale, ma lo ha avuto nel cuore di chi ama l'alternative rock, l'indie e i suoni che insomma sanno fra il disfunzionale e il significato di uno spirito che dà voce alle minoranze soniche. Non potevamo chiudere questa puntata senza andare a citare un altro debutto, quello di un gruppo inglese che ritorna in quel generico termine shoegazing, perché gli Slowdive, gruppo che negli anni è riuscito ad avere più fama rispetto a quella che aveva all'epoca, e già nella puntata scorsa abbiamo suonato gli Slint, a cui è successa la stessa cosa. Suoneremo nelle prossime anche chi ha avuto una storia invece contraria, penso ai Dinosaur Junior, che sapevamo benissimo anche nella puntata odierna, nel podcast di oggi, ma risentiremo una delle prossime volte, che invece è stato un po' dimenticato. Gli Slowdive invece con gli anni hanno creato un ascolto di culto sempre più grande, ma debuttavano in versione album con Just for a Day proprio in quel 1991. Questa era la terza puntata di Febbre 91, io sono Lele Sacchi, ci risentiamo su Radio Popolare, sempre per un racconto di quei fantastici 12 mesi musicali. Nel prossimo episodio cambiamo completamente pagina, perché ascolteremo le hit di singoli, quei dischi che sono passati in radio, che hanno avuto un grande successo.